per un'educazione libertaria. Seconda parte. Nelle scuole libertarie il programma non è concepito come un prodotto, ma come un processo. L'importanza è assegnata più al fare esperienza degli individui nel gruppo piuttosto che alle conoscenze predefinite da trasmettere. In questo modo cosa è stato appreso emerge come risultato del come si è appreso. Il programma curricolare che si sviluppa nelle esperienze di cui stiamo parlando è il risultato di un processo di discussione e di confronto nel gruppo, divenendo questo stesso percorso parte qualificante di ciò che viene appreso. Questa insistenza sul processo e non sul prodotto è importante perché è proprio il processo che interessa, in quanto sviluppa la capacità del discente di sapere ciò che vuole, di saperlo esprimere e di attuarlo attraverso l'azione concreta e sperimentale. In questo quadro va da sé che la frequenza alle lezioni è lasciata libera e non obbligatoria. Qui esistono diverse opzioni che vengono sperimentate. Scuole dove questa possibilità è totale, altre dove esistono delle mediazioni che prevedono parte di obbligatorietà e parte di opzionalità. Ciò che conta nei diversi gradi di attuazione e di sperimentazione è che il principio della libertà di scelta rispetto alla frequenza sia garantito in forme e tempi che sono nel singolo contesto praticabili e negoziabili. Inoltre l'idea dominante nelle pedagogie tradizionali della linearità del processo di conoscenza viene qui sostituita da una pratica di circolarità aspirare che, partendo dalla domanda, via via si evolve e, attraverso il ruolo positivo dell'errore, ritorna a un livello di volta in volta più elevato a farsi conoscenza attiva e ricerca condivisa. In questo modo vi è un passaggio da un'area di non conoscenza a una di conoscenza, continuamente e sistematicamente, che favorisce un'idea di costruzione del sapere fondato sull'esperienza e non sulla trasmissione. La molteplicità dei curricoli possibili dunque stimola un apprendimento pluralistico che si nutre con continuità in uno spazio che le scuole tradizionali considerano del tempo perso perché avviene al di fuori delle strettoie di un controllato e unico curricolo. Nelle scuole che si rifanno all'esempio della Sudbury School statunitense, modello diffuso ormai in diversi altri paesi, addirittura non ci sono lezioni e agli insegnanti della scuola non si richiede di proporre attività perché questo influenzerebbe gli studenti, i quali devono decidere da soli cosa vogliono fare. Alla Fundación Educativa Pestalozzi di Quito l'ambiente è organizzato in modo che vi siano varie opportunità di apprendimento e di gioco tra le quali i bambini sono lasciati liberi di scegliere. La Sands School prevede un orario dettagliato delle lezioni che però sono volontarie, così come in altre scuole israeliane o neozelandesi, tedesche come la Capriole di Friburgo, esempio di sperimentazione autorizzata dal ministero, o la Tokyo Shure giapponese. Alla Puerto Rican High School di Chicago, situata in un quartiere dove imperversa la guerra tra bande giovanili, gli studenti sono tenuti, una volta entrati a scuola, a frequentare le lezioni e i ragazzi e le ragazze apprezzano questa rigidità perché offre loro un senso di sicurezza che contrasta con la precarietà delle loro vite esterne. Il posto dell'insegnante. Il ruolo dell'insegnante in questi ambiti educativi è certamente diverso da quello a cui siamo abituati nelle scuole tradizionali. Innanzitutto l'assunzione di una postura di profondo e autentico rispetto nei confronti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, esige un lavoro di autoformazione e di confronto di gruppo notevole e profondo. Non ci si improvvisa insegnanti in questi contesti così dinamici e aperti, è indispensabile mettersi alla prova soprattutto con se stessi e accettare di essere valutati, cosa che avviene in tutte queste esperienze direttamente dagli stessi alunni e studenti. Dalla mia esperienza diretta in queste scuole posso affermare che questo giudizio viene responsabilmente espresso tenendo conto di alcuni elementi. Per prima cosa vi è una sorta di spontaneo ed empatico apprezzamento della reale e profonda sincerità del rispetto che è manifestato da parte dell'adulto. Questa considerazione è percepita immediatamente e misurata in termini di relazione empatica e non viene mai confusa con atteggiamenti falsi e costruiti di complicità, amicalità, liberalità. A essere valutata è la sincerità, così come la trasparenza, dei comportamenti adulti. Ognuno è considerato per quanto è fino in fondo se stesso. La seconda opzione considerata è la preparazione professionale e la capacità di stare dentro la relazione di apprendimento e non sopra di essa. Saper stimolare le continue domande piuttosto che essere inclini a testare le giuste risposte. Scoprire qual è l'interesse del bambino e aiutarlo a coltivarlo è, come ripeteva Neil, il vero e profondo dell'insegnante. L'essere adulto è una caratteristica che non va negata, ma anzi valorizzata, tanto quanto quella dell'essere bambino, che non va considerata come uno stato di inferiorità o di minorità. Si tratta di rapporti delicati, sottili, fragili, ma fondamentali in una relazione educativa. Da questo punto di vista va da sé che i titoli accademici non sono certo sufficienti per far sì che un insegnante sia veramente tale, molto invece dipende da queste condizioni e soprattutto, nelle scuole democratiche, ciò che diventa importante è stare in situazione, misurarsi continuamente con nuove sfide, praticare questi principi coerentemente. Lavorare in questi ambienti non è facile, ma è sicuramente gratificante. L'autorità codificata e istituzionalizzata derivante dal ruolo gerarchico è sostituita veramente da un'autorevolezza che si afferma momento dopo momento attraverso un comportamento coerente e autenticamente rispettoso e amorevole. Il posto che l'insegnante occupa non è al centro del processo, ma è complementare nel dare il proprio aiuto, la propria professionalità al processo in corso, senza introdurre scopi e nozioni estranee al gruppo stesso. La sua è una funzione di mentore e di agevolatore del processo di apprendimento, mettendo tutta la sua esperienza e tutte le sue conoscenze realmente al servizio degli interessi e delle domande dei discenti, senza mai sostituirsi o sovrapporsi a questa comune e condivisa ricerca. I ruoli quindi non sono rigidamente fissati, ma tutti gli attori sono di volta in volta protagonisti e attivi ricercatori in una dinamica di apprendimento-insegnamento-apprendimento senza fine. D'altronde, se la frequenza alle lezioni è libera, solo chi è in grado di rappresentare una figura rilevante e competente, oltre che rispettosa ovviamente, potrà trovare i posti occupati e non aule deserte. La pratica della democrazia. La formulazione partecipata delle decisioni costituisce il cuore della democrazia che governa queste scuole. Se infatti l'obiettivo principale di questo tipo di educazione è quello di sviluppare in tutti l'autonomia, darsi delle regole e saperle responsabilmente rispettare, diviene centrale e irrinunciabile. In tutte queste esperienze, con periodicità calzante e sistematica, si tengono dei veri e propri meeting nei quali tutti i partecipanti, a vario titolo presenti all'attività della scuola, si riuniscono e paritariamente esprimono il loro voto su tutte le questioni che riguardano la vita quotidiana della loro realtà educativa. In qualche situazione si procede a maggioranza, in altre all'unanimità, secondo le sensibilità e il rispetto che deriva dal sentirsi parte attiva e protagonista della vita comunitaria. Assistere a queste riunioni sia con bambini piccoli che con i più grandi, con adolescenti arrabbiati e confusi e alunni motivati e proiettati verso obiettivi ambiziosi, con adulti ormai formati con ruoli anche di responsabilità più generali e giovani che ricoprono ruoli di tutoraggio nei confronti dei più piccoli, è una vera lezione di democrazia. Queste occasioni di confronto e di presa di posizione costituiscono i momenti centrali dell'intera vita scolastica. La democrazia non viene insegnata stancamente e freddamente, ma praticata sistematicamente e valutata con regolarità. In questi spazi le regole diventano strumenti indispensabili della vita in comune e non imposizioni snaturate e pressioni gerarchicamente predeterminate. Regole e sanzioni, quando espressamente previste, sempre decise assieme e sempre ispirate alla logica del riparare il danno piuttosto che moralmente a punire, sono varie, numerose, ma modificabili e modificate continuamente. Così nello sviluppo individuale dell'autonomia la relazione comunitaria acquista la concreta agibilità condivisa. Non c'è spazio per affermazioni egocentriche di adulti frustrati o bambini capricciosi, perché questi atteggiamenti, che ovviamente si presentano soprattutto all'inizio della propria partecipazione a queste comunità, sono continuamente misurati e mediati dalla centralità della vita comune stessa. Ciascuno è incoraggiato in questo modo a esprimere la propria vocazione, il proprio talento, la propria sensibilità, senza discriminazioni di varia natura e origine. Naturalmente si manifestano anche insuccessi, conflitti, competizioni, che vengono però temperati da una modalità di confronto veramente democratica, suggerendo la considerazione che un percorso di questo tipo è lungo, faticoso, ma sicuramente fondativo di una vera democrazia, che non si può in alcun modo coniugare con estensioni troppo grandi. Ecco perché queste scuole, quando raggiungono una dimensione che non permette concretamente questo confronto diretto e non mediato, si scindono dando vita a un'altra esperienza simile. Il conflitto è naturale in comunità libere e quindi va non solo lasciato emergere, ma anche gestito in modo diverso. Diviene pratica della democrazia anche accettare le sanzioni che la piccola comunità decide di erogare nei confronti della non osservanza della singola regola. Assumere il, ad esempio, in una delle due assemblee settimanali, ogni bambino fratto a può portare all'attenzione di tutti i danni o soprusi vissuti e chiedere che il gruppo si pronunci direttamente. Colui che viene accusato ha tutti i diritti di esprimere la propria valutazione, di formulare le proprie considerazioni, ma quando l'assemblea si è espressa, sa che deve accettare quanto deciso. Questa non è una situazione infrequente e pertanto è accettata serenamente. In realtà di più grandi dimensioni, come a Hadera in Israele, esiste un vero e proprio comitato rappresentativo di tutti al quale è demandata l'eventuale decisione, dando spazio a tutte le opinioni e a tutte le giustificazioni che sono emerse. Ma assistendo a queste pratiche, ciò che rappresenta un vero salto di qualità rispetto all'idea di giustizia a cui siamo tristemente abituati, è proprio come l'atteggiamento culturale diffuso dai bambini più piccoli agli adulti sia sostanzialmente diverso. Non c'è sete di vendetta, non si vive persecuzione, non si assolutizza un'idea astratta di giustizia, ma sistematicamente, con serietà e disponibilità, si discute, si ragiona, ci si confronta, e soprattutto si rispettano le decisioni senza bisogno di repressione. Questo accade nella stragrande maggioranza dei casi ovviamente, non mancano anche in questo caso gli insuccessi, ed è qui che può entrare in campo la figura del tutor, che può essere un compagno più grande o un adulto, scelto liberamente e non imposto ovviamente, che continua il dialogo con le varie componenti del conflitto testimoniando l'interesse dell'intera comunità per ognuno. la pluralità delle metodologie didattiche e la valutazione costruttiva. La logica dei premi e delle punizioni appartiene a quella che abbiamo definito motivazione estrinseca, che ha rivelato tutta la sua incapacità di stimolare, tranne in pochi e omologati casi di addestramento, un profondo apprendimento all'interno delle scuole tradizionali. Se lo scopo è quello di sviluppare la motivazione intrinseca, perché unica possibile garante di un apprendimento profondo e non superficiale, occorre concepire sia l'utilizzo di metodologie didattiche diverse che di una valutazione dei risultati ispirata e praticata in modo diverso. Nelle scuole libertarie le metodologie didattiche sono strettamente legate e coerenti con il progetto complessivo. Ciò significa che le tecniche operative e i metodi praticati nel processo di apprendimento non sono riconducibili a un'unica visione, ma sono molteplici e variegati. Ciò innanzitutto perché, non dimentichiamo, la centralità è sempre il processo di apprendimento e quindi ogni singolo stile di acquisizione delle conoscenze, per cui sarebbe impossibile praticare una metodologia uniformante ed esaustiva. Metodo Montessori, attivismo pedagogico, tecniche Freinet, cooperative learning, didattica laboratoriale, eccetera, sono di casa nelle pratiche quotidiane, ma sempre utilizzati in quanto coerenti con l'idea di fondo, che è sempre la domanda che può produrre un apprendimento consapevole e profondo, è sempre l'interesse che suscita lo studio personale e collettivo, è l'incidentalità il motore reale e attivo della ricerca. Entrando in ciascuna di queste esperienze, questa varietà di mezzi e strumenti è subito visibile, le aule e le stanze che accolgono le varie attività sono modellate e strutturate in modo tale da permettere la pratica laboratoriale e non strutturate in maniera uniforme e standardizzata. Sono scuole queste dove non ci sono ostentazioni di grandi e costosi mezzi, di sussidi e tecnologie soffocanti, ma la percezione che si ha è sempre quella di una grande utilizzazione di innumerevoli occasioni e di variegati materiali spesso recuperati e riutilizzati. Sono veri e propri laboratori artigianali dove apprendere è il risultato del fare partecipe e stimolante, dove la riflessione teorica è sempre strettamente collegata a questo processo attivo e produttivo. Coerentemente anche la valutazione assume dei connotati diversi da quelli a cui siamo tradizionalmente e generalmente abituati. In questi ultimi anni nuove e invasive tecniche valutative hanno trasformato ancor di più il senso autentico della valutazione stessa. Infatti ormai domina una filosofia comune centrata su un approccio quantitativo e fatta di misurazioni standardizzate, l'INVALSI ne è un esempio, completamente estranee dal contesto quotidiano dell'apprendimento e dell'insegnamento. Queste tecniche hanno trasformato l'intero sistema di istruzione diventandone il presupposto e non la conseguenza. Hanno la pretesa di misurare ciò che non è misurabile, come le competenze, e inducono a insegnare solo ciò che è misurabile e si ritiene tale. La qualità è fatta coincidere con la quantità. Nelle scuole libertarie al posto del giudizio viene praticata e valorizzata l'osservazione e la registrazione del risultato mettendo al centro il processo rispetto al prodotto. Alla Sands School nel Devon in Inghilterra, solo per fare un esempio, ogni insegnante delinea un suo programma di lavoro con obiettivi semplici, chiari ed espliciti, concordati e discussi con gli allievi. Ogni studente poi valuta il proprio percorso e i suoi risultati. Le rispettive valutazioni vengono sempre messe a confronto con la mediazione di un tutor scelto da ogni ragazzo o ragazza, e qualora siano discordanti discusse e riviste assieme. Il programma e gli obiettivi poi sono ridefiniti e concordati sulla base di questi confronti in modo da poter testare sistematicamente lo stato del percorso e rimodellare le azioni seguenti. La logica della valutazione quindi viene capovolta e liberata dal giudizio morale sulla persona. Così anche l'insegnante è valutato nel suo operare e sono richieste continue modifiche al suo approccio. Se l'obiettivo non è perseguito significa che è troppo distante dalla reale situazione oppure che la metodologia usata è insufficiente o sbagliata. Se lo scopo non è giudicare ma produrre apprendimento va da sé che la valutazione è strumentale e non definitiva. Tutto ciò sviluppa quel processo di autovalutazione continua che solidifica l'autonomia individuale e la responsabilizzazione di ciascuno e dell'intera comunità educante. L'apprendimento è costruzione sociale e non solo operazione individuale e l'intero contesto relazionale è spazio e luogo di una comprensione di qualità. Queste pratiche valutative sono funzionali al lavoro, non un rito da tribunale, servono all'apprendimento perché gli errori sono strategici e il riconoscerli, senza l'assillo del giudizio della penna rossa, è fondamentale. Qui gli studenti non nascondono le inesattezze all'insegnante, non hanno bisogno di copiare, di falsificare i loro risultati. Naturalmente tanti sono i materiali didattici autocorrettivi che sono prodotti e testati nelle pratiche quotidiane per favorire proprio questo processo di autonomia e responsabilità. La conformità della giusta risposta, tipica della scuola tradizionale, viene sostituita dalla domanda continua e mai illegittima perché nessuno attende qualcuno al varco della valutazione unidirezionale standardizzata. Tutto perfetto, aspetti critici e problemi aperti. Ovviamente la risposta alla domanda è no. Infatti tanti sono, per fortuna, i problemi ancora aperti, che sommariamente possono essere così elencati. Queste esperienze sono ancora minoritarie e pertanto presentano vantaggi e svantaggi di questa situazione. I finanziamenti, tranne poche eccezioni come in Danimarca, in Nuova Zelanda, la scuola Amorim Lima di San Paolo in Brasile, ad esempio, sono sostanzialmente a carico delle famiglie e quindi presuppongono una vera scelta a priori e rischiano di escludere da queste possibilità altri ragazzi fratto e interessati. In tutte queste esperienze però esistono delle forme di sostegno e di solidarietà che in parte attenuano questo problema. Non è ancora stata prodotta una generale valutazione dei risultati quantitativi dell'apprendimento in grado di dare una risposta più complessa a questo aspetto, ma esistono interviste, testimonianze, report che evidenziano come accanto sicuramente a una migliore motivazione e a una qualità indubbiamente più profonda delle conoscenze possa persistere il rischio che una certa dispersività possa caratterizzare i risultati letti con un'ottica tradizionale. Le due esperienze a noi più vicine, quella dei Saltafossi di Bologna e Heter di Verona, i cui alunni sostengono annualmente gli esami in una scuola tradizionale, ci testimoniano risultati sempre positivi. Certamente la qualità dell'autonomia, dell'espressività, della creatività, della responsabilità è eccellente. Poiché sicuramente quello di essere felici è un obiettivo fondamentale per ciascuno di noi, mi piace concludere ricordando quello che abitualmente Neil rispondeva alle tante domande che gli venivano rivolte intorno a questa ultima questione. Neil ripeteva che nella vita è meglio diventare uno spazzino felice che un primo ministro frustrato, e che la società da questa prospettiva ha solo da guadagnarci. Brevi conclusioni. In questo articolo ovviamente non si è potuto dar conto di molti altri aspetti e anche quelli affrontati sono solo riassunti. Ciò che mi preme sottolineare è che veramente la logica va radicalmente cambiata nella prospettiva che educare è educare a essere ciò che si è e si desidera diventare, e non a dover essere ciò che qualcun altro a vario titolo pensa che ognuno di noi debba divenire, che il centro deve essere il bambino, l'apprendimento, e non l'adulto, l'insegnamento. uno dei grandi maestri, l'ebreo polacco Janusz Korczak, protagonista di un'esperienza educativa libertaria nel ghetto di Varsavia, ci ricorda con la sua vita e la sua tragica morte cosa significhi veramente rispettare i bambini e in nome di questo rispetto ogni sincero educatore ha il dovere di provarci. Compito